altre che si devono fare assolutamente. Ad esempio, certe mattine pensare alla vostra età che si debba andare in guerra per difendere la patria e morire a centinaia di migliaia. Non lo si farebbe se non ci fosse l'idea di nazione. È una serie di costruzioni elaborate su queste. In un vecchio libro che un tempo si leggeva molto, Nulla di nuovo sul fronte occidentale, lei la conosce senz'altro, di Erich Maria Remarque, in definitiva, no? Vi è la scena bellissima del professore di greco e di latino, eccellente professore di greco e di latino, ottimo filologo, di un liceo tedesco, che convince i suoi 17enni che non è il caso di attendere, bisogna andare ad arruolarsi subito e andare gloriosamente, partendo dal pipeline spirituale che lega l'antica Grecia alla nuova Germania, a irrorare con il proprio sangue la realtà della nazione tedesca. E ancora il secondo Reich, quello del, anzi il primo Reich, quello della, dell'impero, perché la guerra è la prima guerra mondiale in questo caso. Con il terzo Reich la cosa diventerà ancora più interessante, ma non è di questo che dobbiamo parlare. Quindi dicevamo, la storia letteraria può diventare essenzialmente una grande forma di strutturazione della coscienza, di organizzazione di sistemi valoriali, di organizzazione di priorità, e lo è nel suo complessivo produrre stili intellettuali, modi di pensare e modi di parlare. E vi dicevo, non in senso univoco, perché, e come possiamo dire, per restare al caso italiano, come possiamo dire di una costruzione di un'identità nazionale attraverso la cultura, in maniera un po' diversa parlerebbe Gramsci, ad esempio, che non è evidentemente un esempio, come possiamo dire, omogeneo ad altri, di insistenza sul tema della nazionalità. Ma la cosa che adesso torniamo al nostro assunto, la cosa più importante quindi è che l'opera può essere concepita come affidata al tempo, nasce in una determinata congiuntura e in un certo senso è buttata nelle vicissitudini successive. A volte la si dimentica, a volte l'opera si impone. A volte questo suo restare in vista o tornare di moda si lega a un mutamento di significati. Il testo resta più o meno lo stesso, a volte anche ci sono delle manipolazioni, ma cambia il modo di sentirlo, cambia il modo di suonarlo, per così dire, e cambiano le destinazioni che si danno a questo esercizio. Ciò che fa sì che, anche sotto questo profilo, l'accanirsi nostro, di questi che fanno questo mestiere, sull'interpretazione dei testi letterari, per cui ogni anno escono nuove cose su articoli, su libri, eccetera, su Ariosto, su Tasso, su Petrarca, su Manzoni, e voi direte che cavolo c'è di nuovo da dire su questi autori quando i libri su di loro superano le migliaia. Ebbene, evidentemente non è proprio così. Certo, c'è tanta fuffa nelle cose che noi facciamo, per usare un'espressione corrente, ma c'è anche, come già cominciavo a dire, il muoversi dell'opera nel sistema di rapporti che in maniera cangiante opera nella nostra testa. Il dialogo che noi intratteniamo con le opere mette in campo il complesso delle nostre risorse intellettuali e conseguentemente suscita costantemente, o suscita una assunzione anche sempre nuova e variata di ciò che l'opera ci dice. Ma comunque sia, quasi sempre il rischio, magari ci si può cadere in questo rischio producendo delle cose comunque molto importanti e molto giuste anche, è quello di concepire l'opera letteraria e la letteratura in genere come ciò che supporta un discorso che va a finire e trova la sua sostanza in un discorso sulla storia. Insomma, potremmo dire l'opera d'arte alla fine rischia di diventare un macrosintomo da interpretare che ci riporta a un giudizio su di una congiuntura storica o sul rapporto che tra elementi caratteristici di questa congiuntura e il nostro tempo sono messi in gioco. Ma dicevamo, avevamo già detto ieri, in realtà esiste un complesso di dimensioni ulteriori che riguardano il tempo e che in realtà hanno un ruolo anche nella dimensione appunto storica dell'opera. Perché dicevamo, l'opera ha per così dire un tempo interno che il lettore costantemente sperimenta nella sua lettura. Dicevamo ieri, il lettore quando legge un testo, magari quando lo legge in maniera molto appassionata, non so se capiti anche a voi, qualche volta uno si mette a leggere alle 10 di sera un romanzo, un libro di poesie, si ritrova alle 4 e mezza di mattina che non si è ancora staccato e vi raccomando cosa succede la mattina dopo, ma quando ci si lascia prendere molto dall'entusiasmo in genere si hanno dei grandi risultati ma si rischia di averne anche di effimeri. Insomma, un carissimo amico che non c'è più, che era un grande militante di quella che si chiamava sinistra un tempo, ricordava con molto umorismo quando all'epoca della sua militanza nel Partito Socialista, alcune centinaia d'anni prima che voi nasceste, con gli altri militanti si ritrovavano alla sera in osteria, come si faceva una volta. E col crescere delle consumazioni venivano di volta in volta risolti quasi tutti i problemi legati all'affermazione del socialismo. Si capiva come arrivare al potere, come conservarlo, come renderlo positivo, come passare dal socialismo al comunismo e come creare un'umanità felice. Poi verso le 4 o le 5 di mattina crollavano tutti sotto il tavolo, brombi ovviamente di vino, e la mattina dopo non si ricordavano. Motivo per cui per un eccesso etilico l'Italia non è un paese socialista. Capita. Ecco, però voglio dire, quando ci si lascia prendere dalla lettura, si sperimenta un tempo diverso da quello ordinario. E nello stesso tempo, questo tempo è un tempo che poi ci lascia, ci riconsegna, ci ridà agli altri tempi della nostra vita. Il fatto che noi si sia in un certo senso scomposti tra più tempi, tra loro intrecciati, no? È un tema che il pensiero novecentesco in un certo senso ha tracciato, ha percorso, insomma. Pensate a un concetto caro a Ernst Bloch come quello di un Gleichzeitigkeit. Capisco che detto così ha un po' un sapore da Sturtruppen, ma insomma è un concetto importante, vuol dire la non uguaglianza di tempi, più tempi diversi contemporaneamente, intracciati tra loro. E dicevo, l'opera quindi, anche semplicemente attraverso questa esperienza, ci si rivela caratterizzata da un suo tempo interno. Beh, intanto è il tempo che qui in un certo senso gioca, come sempre fa, in maniere anche diverse con lo spazio, è il tempo dilatato in cui tutti gli elementi dell'opera possono risultare o meno chiari nella loro connessione, dove questa chiarezza non è tanto la chiarezza immediatamente dell'analisi, ma è la chiarezza dell'effetto. Sono all'interno di un'opera e la sento tutta, che non vuol dire che ho presente ogni dettaglio, ma che sono in un certo senso attraversato dal suo flusso complessivo. Mi ritrovo, pensate, la cosa più semplice, ma vale anche per la poesia, in certi romanzi, come possiamo dire, che ci immettono all'interno di un loro mondo in cui il cielo, l'aria, lo scorrere della giornata ha un timbro particolare che è quello. A volte anche alcuni grandi film hanno questa capacità. E a volte alcune grandi opere musicali, insomma, no? Quella che Verdi chiamava, il grande Giuseppe Verdi, che non so se a voi dica qualcosa, chiamava la tinta di un'opera, il colore complessivo. Ci sono racconti in cui il cielo è grigio, altri in cui il cielo è azzurro, altri in cui c'è il sole, e come possiamo dire, per dei motivi che riguardano l'opera nel suo complesso, no? Ecco, e se vogliamo, quando più andiamo verso l'analisi, il tentativo di riconoscere attraverso un nostro sforzo intellettuale i modi in cui l'opera funziona, che come dicevo è per un verso un modo di oggettivarla, ma per un altro è anche un modo di farci contaminare dall'opera positivamente, e farla risuonare all'interno dei nostri concetti, mutandoli, trasformandoli anche, no? Ecco, quando andiamo avanti in questa direzione, vediamo effettivamente che esplodono, un po' come le icone in un computer, più dimensioni del tempo. In un famoso passaggio dell'Enrico IV, Shakespeare mette in scena il coro, è il coro che è il coro del tempo, e spiega com'è che sostanzialmente sia possibile in questa scena, in questa rappresentazione, che tra una scena e l'altra passino degli anni, e che questi anni per alcuni versi lasciano il segno e per altri versi lasciano la situazione esattamente come era prima. Il tempo in un'opera gioca con una singolare elasticità. Può determinare grandissime distanze, può annullarsi, puntando a far emergere un tempo estremo e totale, com'è nella grande tradizione tragica. Quando noi ricordiamo, e lo leggeremo Aristotele poi, e quindi ci ritorneremo, quando sentiamo parlare dell'unità di tempo, no? Come sapete, l'antica tragedia doveva svolgersi tutta in una giornata. Beh, non è una costrizione irrealistica. Indica in questa forma la sostanziale unità di un evento. Ma è possibile? Lo Shakespeare dell'Enrico IV, a suo modo, lo sapeva, recuperare questo tempo unitario al di fuori della misura della giornata. Ci sono grandi romanzi che sono fulcrati sul fatto che passano 50 anni dall'inizio alla fine, ma la questione per alcuni personaggi è sempre la stessa. Siamo sempre nello stesso momento, siamo sempre di fronte allo stesso crinale, di fronte allo stesso problema, di fronte alla stessa domanda. Il tempo scorre, cambiano i segni della storia, ma potremmo dire un po' chiassosamente, il cuore della vita è sempre lì. Un'altra dimensione è appunto quella del modo in cui si organizza questa massa di parole che è un testo letterario. Beh, intanto pensiamo al caso più semplice, quello della poesia, la poesia i versi, insomma, no? Anche se, come diceva l'immenso Mallarmé, qui gli iPhone dei stili, di diversificazione. Dove c'è sforzo di stile c'è versificazione. Si fa poesia anche in prosa. E i grandi prosatori hanno un respiro, un andamento, una musica che non è meno ricca, meno consapevole di quella di chi scrive in versi. O se pensate a tanta poesia più vicina a noi, dove non è immediato riconoscere i versi perché non ci sono rime, non ci sono strofe, sembra semplicemente, a volte purtroppo è così, ma allora sono poesie scadenti, che il poeta abbia semplicemente deciso di andare a capo senza utilizzare tutta la riga. Beh, dove sono alcuni dove ci sono i grandi poeti, beh, sostanzialmente anche contemporanei, e alcuni bravissimi metricisti e stilisti come colleghi che abbiamo qui, che sono infinitamente più bravi a fare queste cose, si scopre che c'è una metrica complessissima. Non è una metrica scoperta. Non identifichiamo subito una terzina, una quartina, un endecasillabo, un senario, un settenario. Ma in realtà c'è un gioco complessissimo di tutte queste cose nascosto dentro, a un involucro apparentemente privo di una struttura metrica dichiarata. E la cosa, come capite, è decisiva perché le parole sono in un'opera letteraria, ma non soltanto, un po' come quei fiori di cui parlava Fernando Pessoa in una sua lirica giustamente famosa, quando diceva: lascia cadere i fiori dalle mani prima che siano appassiti. I fiori, e questo ci potrebbe essere qui, potremmo allargarci per alcune settimane, sul tema, ad esempio, della fioritura e sfioritura della rosa, ad esempio, un grande tema poetico. Vi segnalo un vecchio libro di Padre Pozzi. Padre Pozzi è stato un grandissimo studioso di storia della retorica e della letteratura italiana, che ha insegnato essenzialmente nelle università svizzere, che si intitolava La rosa in mano al professore. Non so se si trovi ancora, ma di lui trovate ad esempio ancora un testo importantissimo come Parola dipinta. Indicazione tra le tante. Voglio dire, pensate all'immagine della rosa, no? La rosa fiorisce e sfiorisce. Per dirla con Gongora, no? Nasciste a ieri, morirás mañana. Sei nata ieri e morirai domani. Ma in un certo senso potrebbe anche in parte consolarci, ma indicarci non a caso un'altra strada temporale. Saint-Off di Carioni, a suo modo grande poeta ebreo medievale spagnolo, quando ci dice appunto: quando è secca la rossa che ia su sazon sale, che le lavo lo rossa, rossala che mas vale. Quando la rosa è secca perché è passato il suo tempo, resta l'acqua di rosa, profumata di rosa, che vale di più. Su tutta una serie di elementi che riguardano l'ebraismo, su questo lavorare sull'acqua di rosa, che vale di più, al momento non potremmo dire. Cosa intendo dire? Voglio dire che le parole all'interno di un testo poetico sono quel testo poetico perché hanno un certo tempo dentro di loro, un certo respiro. E che è la scansione del loro modo di accadere. E in un certo senso di essere una pietra nello stagno, dove lo stagno siamo noi, la nostra sensibilità. E sotto questo aspetto, allora, noi ci troviamo di fronte ha una dimensione del tempo che ci rinvia a una questione che la poesia in particolare, ci pone da sempre in primo piano. Quella sostanzialmente del rapporto tra lo spirito e il respiro. perché insomma la poesia è proprio il luogo in cui si cerca di congiungere, e a volte ci si riesce o ci si arriva vicino, per dirla usando i termini tedeschi che forse rendono di più, il Geist e l'Atem. Perché badate che in realtà, se invece restiamo all'origine latina, spiritus, lo spirito, etimologicamente legato al respiro. E in un certo senso la poesia tende a legare lo spirito, quella cosa in cui noi sentiamo il massimo dell'immaterialità e il livello più alto della nostra esperienza mentale, con il respiro. La poesia pensa, ma la poesia soprattutto respira, convoglia la vibrazione della nostra esistenza e in questo senso evoca, custodisce, fa nascere sentimenti. Spirito e respiro assieme. E per far questo la poesia deve dominare il tempo, darsi al tempo e nello stesso tempo dominarlo. E d'altra parte nell'opera d'arte è sempre un po' così, no? L'autore deve essere per un verso padrone delle sue tecniche, ma nello stesso tempo deve essere anche totalmente spossessato, totalmente dedito alla logica dell'opera d'arte che nasce attraverso di lui. Deve essere pieno di maestria, pieno di padronanza, ma non deve essere padrone di nulla. Ciò che, come si sa, crea sempre qualche problema quando si valorizza oltre la soglia della metafora, dell'allegoria, un metodo di indagine dei testi letterari di tipo biografico, ovvero sia un tipo di discorso sull'opera letteraria che consiste nel ricostituire i motivi per cui l'autore l'ha scritta o nel dimostrare la relazione che c'è tra le cose che ci sono nell'opera letteraria e i fatti della vita dell'autore, che è una cosa che può essere utile, ma che alla fine, se termina con un discorso sull'autore biograficamente inteso e non sull'autore che c'è dentro l'opera, rischia essenzialmente di fuorviarci. C'è l'autore nell'opera, ma è quella che Michel Foucault nei suoi vecchi saggi sulla letteratura chiamava, in epoca di strutturalismo, la funzione autore. Un autore immanente ai testi, che ha certo a che fare con un tizio con un nome e cognome che è vissuto in una certa epoca, ma che non può essere vicariato da un discorso su questo qua. Come disse una volta un personaggio di genio, cosa fa l'autore nell'opera, l'autore biografico, l'autore col nome e cognome? Sta dietro all'opera a pulirsi le unghie. Nell'opera c'è un autore che è appunto preso nella gamma di tempi di cui in qualche modo tentavo di dirvi. Ma proprio per questo l'opera, perché dilata questi suoi tempi, ha una capacità ulteriore che spesso trascuriamo. Ne abbiamo un po' parlato indirettamente quando abbiamo fatto riferimento al rapporto tutt'altro che scontato e tutt'altro che di basso livello, anzi l'opposto, che intercorre nella vicenda novecentesca, ma non soltanto, ma in quel caso la cosa mi sembrava più evidente, tra i momenti alti dell'esperienza scientifica e quelli dell'esperienza poetica. Cioè, la letteratura non è soltanto qualcosa che si riconosce nel momento in cui l'abbiamo traguardata con il frame letteratura, questo forse dovremmo intrattenerci un po', sto trascurando un aspetto introduttivo che è piuttosto importante. Voglio dire, com'è che noi riconosciamo in un testo letterario il testo letterario? Dobbiamo essere addestrati a farlo. Non c'è niente di innocente sotto questo profilo. Non c'è nemmeno nulla di innocente nel nostro sguardo. Noi crediamo di vedere le cose come sono. Noi vediamo semplicemente le cose come siamo addestrati a vederle. Ciascuno di voi, guardando ciò che c'è attorno, fa una selezione di aspetti. E chi provenisse da una cultura totalmente diversa dalla nostra, ma davvero totalmente diversa, di fronte a tutti voi seduti di qui davanti, avrebbe uno sgomento. L'idea di una classe, come si suol dire, seduta a seguire una lezione non lo sfiorerebbe. E forse tra i vostri visi, i vostri abbigliamenti, eccetera, non farebbe quella distanza che differenzia un viso da un maglione, che per noi è automatica. Così, in definitiva, nei confronti di un testo letterario è mobile, come dicevamo, il confine tra ciò che è letteratura e ciò che non lo è, perché è fluido, anche se con un cuore tenace, il nostro concetto di letteratura. E in moltissimi casi la decisione dipende, discorso che vi facevo prima su aspetti costituzionali e politici, da cosa riteniamo si debba fare della letteratura. Ad esempio, siamo in un'università, in una scuola, e si deve decidere di che cosa si parla quando si parla di letteratura. Allora parliamo di Dante, parliamo di Petrarca, di Paolo Villaggio narratore, ne parliamo o no? E allora lì scatta l'opposizione letteratura non letteratura, oppure letteratura alta, letteratura bassa, al di sotto di un certo tasso di rilevanza artistica la letteratura è magari letteratura, ma è letteratura così minore da non essere importante. Cos'è che distingue queste cose? Il discorso su cui noi ci facciamo sopra. Circa una trentina d'anni fa un vostro collega di allora scrisse una tesi su Fantozzi e Kafka. Vinse un premio del Presidente della Repubblica per la miglior tesi dell'anno. Ci aveva costruito sopra un discorso molto serio, molto efficace. Non sempre è così. Quindi, come possiamo dire, la letteratura, cioè il riconoscimento di ciò che è letteratura, poi si traduce anche nel riconoscimento di ciò che è opera letteraria. Quali sono i confini dell'opera letteraria? Visto che in tutto ciò che la compone, essa è legata ad altro. Perché capite? È una banalità, mi scuserete, ma visto che l'opera letteraria è il luogo per eccellenza dell'intensità del linguaggio, e questo mette in campo una caratteristica che è del nostro rapporto col linguaggio. Noi siamo costituiti nel linguaggio, se mi si passa un po' questo lacanismo, siamo costituiti e separati nel linguaggio. Non c'è un posto nella nostra vita dove, prima del linguaggio o fuori dal linguaggio, noi pensiamo e decidiamo cosa affidare al linguaggio, così come si affida un pacchetto di informazioni a un corriere. Questo fa una cosa, che il linguaggio con cui noi accadiamo nella nostra più intima singolarità. Non c'è una sillaba che ciascuno di voi possa emettere o anche soltanto pensare che non sia marcata dal fatto che è sua, proprio sua. Tra tutte le R che possiamo emettere o pensare, c'è una vibrazione infinitesima di differenza che è ciascuno di noi. Però nello stesso tempo, questa cosa, che è la cosa più nostra, è una cosa immediatamente condivisa con altri. noi siamo attraversati dal linguaggio. Lo facciamo vibrare ciascuno in una forma particolare, ma nello stesso tempo le parole con cui noi riusciamo a intonare, grazie al tempo, allo spirito e al respiro, una nostra singolarità, sono quelle usate anche da tutti gli altri. Dicevo, per altre esigenze, a vostri compagni della magistrale, vi sono poeti, come ad esempio pensavo ad Hölderlin, che sono in qualche modo sentiti e vissuti come i poeti più impervi, più vertiginosi, più pindarici. Se poi si va a vedere il loro lessico, è il lessico, è nella stragrande maggioranza dei casi, fatto delle parole che i tedeschi dell'epoca usavano nella vita normale. Cos'è che li trasforma in questa lingua di fuoco? Un complesso di combinazioni, un complesso di forzature dei loro usuali significati, un'altra temporalità che esse ricevono dallo spazio della poesia. E quindi, in un certo senso, anche l'opera letteraria, e molti la leggono così, pensate agli storici della lingua, gli storici del costume, gli storici tout court, come un posto in cui transita la vicenda di certe parole, o la vicenda di certe strutture metriche, di certe strutture prosastiche. È una dimensione del lavoro di chi studia i fatti letterari, anche questa, di vedere come tutte le singole opere siano anche vibrazioni di questa cosa più grande che è il linguaggio e il linguaggio letterario. E, d'altra parte, ogni esperienza di grande scrittura poetica, letteraria, significativa, è come metteva a suo modo in evidenza un saggista brillantissimo e a volte anche acuto, come Harold Bloom, in un suo libro sulla angoscia dell'iperinfluenza. Ogni poeta, in un certo senso, ha bisogno di saltare sui suoi predecessori per evitare di essere soltanto un prosecutore. Deve cioè lavorare sulla lingua per evitare che la lingua che usa, che è una lingua che è stata usata necessariamente anche da altri, sia semplicemente la ripetizione di cose dette da altri. E non per una vanità, ci sarà anche magari biograficamente, ma non è questo che ci interessa, non per il suo narcisismo, ma per produrre un evento effettivo di poesia. Se io sento le cose che dico come cose dette mille volte, l'evento non c'è. Ma posso trattare le cose che sono state dette mille volte, le parole usate da tutti, scoprendone un'efficacia nuova. E questo è uno dei lavori della poesia. Ma soprattutto, cosa che mi preme mettere adesso, visto che stiamo andando, ahimè, verso la fine dell'ora, in evidenza, è che al cuore della poesia, soprattutto in quei luoghi in cui la letteratura è poesia, la distinzione poesia-letteratura ha un sapore vagamente crociano, effettivamente, no? Preferirei concepirla un po' così come in un certo senso emerge, ad esempio, dalle poche ma fulminanti pagine di un testo come La Meridiane di Paul Celan. La poesia come ciò che rompe in qualche modo il dialogo eterno sulle tecniche, sugli stili, sulle retoriche, che è il proprio della letteratura. Qualcosa in cui, diceva Paul Celan, risuona l'accento acuto del presente. Ecco, allora, per questo, al cuore, in un certo senso, della poesia c'è un particolare tempo che può essere in un certo senso alluso attraverso una proiezione spaziale, insomma, cioè è il tempo di un adesso per un istante, senza nessuna antecedenza, senza una dipendenza da un prima, qualcosa che potremmo definire uno spazio vuoto. Al fondo la poesia produce un vuoto in cui accadere, e in cui accadere in un certo senso libera da ogni condizionamento. Ovviamente la poesia che accade in questo vuoto è piena del segno di tutti i condizionamenti possibili, ma il suo tentativo è quello di rovesciarli, di tramutarli in ingredienti di qualcosa che accade liberamente. Ed è forse per questo che, nonostante tutto, forse almeno alcuni di noi di tanto in tanto sono attratti dalla poesia. Perché se c'è la disponibilità ad aderire a ciò che il poeta ci propone, forse noi possiamo partecipare per qualche momento della radicale libertà che nell'evento poetico si produce. E non è un caso che, dico nel Novecento, ma perché è più comodo, è più vicino a noi, conosciamo forse con più facilità gli scaffali della biblioteca. Spesso la poesia è una poesia per nulla concettosa. Come diceva Eliot, probabilmente quando un poeta comincia a filosofare nei suoi versi, può darsi che la poesia se ne sia andata. Ecco, non è un caso che la poesia sia, appunto, realizzando in questo senso l'affermazione hegeliana per cui la poesia è ciò che indica il pensiero, ciò che vale la pena di essere pensato, la poesia abbia stimolato alcuni momenti acuti di autointrospezione di alcuni grandi percorsi filosofici, e addirittura di percorsi filosofici o filosofico-politici. Perché la poesia, che è questa cosa che di suo non solo può benissimo non far politica, ma quando fa politica diventa una barba infinita, è anche un luogo in cui viene messa radicalmente in questione l'organizzazione normale dei nostri concetti, del nostro modo di pensare, e quindi ha qualcosa che produce costantemente uno shock rispetto ai modi con cui siamo soliti organizzare la nostra rappresentazione del mondo e quindi le nostre rappresentazioni dell'ordine. La poesia è costantemente in grado di chiamarci al tentativo di pensare l'impensabile. E ci segnala anche che a volte lasciare l'impensabile non, senza uno sforzo di ascoltarlo e di pensarlo è forse accettare in parte una nostra servitù. E spinozianamente, appunto, la servitù è innanzitutto la servitù di chi non sa elevarsi alle idee chiare e distinte e quindi al livello della sostanza. Vabbè, detto questo, l'elenco dei testi che voi trovate sono stati pensati un po' per sceneggiare una riflessione di questo tipo e sono, come capite, molto diversi. Sono molto diversi perché al tipo di questioni a cui tenderei si può arrivare per vie diverse, come ho tentato di dirvi nei nostri primi incontri. Credo che la molteplicità di queste vie vada evocata. È una delle poche informazioni utili che posso darvi. Però noi cominceremo e ci staremo un po' su due testi, che sono due testi molto noti, perché sono il Simposio di Platone e la Poetica di Aristotele. Forse adesso è troppo tardi per iniziare a parlarne, però forse una due battute, diciamolo. Poniamoci intanto una domanda, poi cominceremo a quale cominceremo a rispondere la settimana prossima ormai. Perché cominciare da Aristotele e da Platone? Perché sì, prima si comincia dagli antichi, poi si arriva ai medievali, poi si arriva ai moderni, poi si arriva al contemporaneo. Poi si monta una bella discussione sul fatto che i giovani non conoscono la storia contemporanea e si decide di tirare la coperta verso i nostri giorni, rendendo sostanzialmente indistinto il Guido Cavalcanti da un cocomero portoghese. Perfetto, e no, non per questo motivo. Noi andiamo a leggere tutti questi testi, perché tutti questi testi ci mettono in evidenza dei luoghi all'interno del linguaggio attraverso i quali dobbiamo transitare. E Platone ed Aristotele sono... La storia ci aiuta a capirlo, ma bisognerebbe andare anche un po' più in là. Sono presenti, attivi anche adesso, nella organizzazione del rapporto tra pensiero e linguaggio per noi. E quindi riattraversarli non ci porta indietro nel tempo, ci porta in un certo senso nel nostro adesso. Certo, in parte questa cosa si può anche spiegare facendo riferimento al fatto che, come forse tutti già sapete, dall'epoca di Aristotele e di Platone noi abbiamo vissuto nella cultura occidentale, però tenete presente, quando dico cultura occidentale io metto dentro anche la cultura ebraica, la cultura islamica, che sono anche per questo motivo occidentalissime. Beh, sostanzialmente Platone, tutta questa cultura, noi ci troviamo costantemente di fronte a diversi platonismi e a diversi aristotelismi. Quasi ogni epoca ha il suo platonismo e il suo aristotelismo. Fenomeni tra loro anche molto diversi, ma che noi tendiamo a chiamare platonismo ed aristotelismo per qualcosa. Perché lavora in essi il tentativo di costruire una macchina di pensiero o un'esperienza di pensiero partendo da una traccia, da un lessico, da un complesso di risorse che sono state offerte da Aristotele e da Platone. Intendo dire che una parte importante di ciò che è stato scritto sino ad oggi, fino a qualche tempo fa almeno, ma in parte anche adesso, è difficile da capire se si oscura il peso che vi hanno avuto alcune grandi macchine linguistico-concettuali, se vogliamo ridurle momentaneamente a questo, come la grande filosofia greca, ma anche, cosa di cui qui non possiamo adesso parlare, in quel macro testo che è la Bibbia, di cui, al di là di preoccupazioni di carattere religioso che possiamo benissimo non avere se si vuole, no? È qualcosa che ha lavorato troppo nella mente di tutti coloro, quasi tutti coloro che hanno preso una penna in mano e hanno scritto. E da 2000 anni in qua. E che conseguentemente chi fa un po' il nostro lavoro forse dovrebbe conoscere, dovrebbe avere presente, non necessariamente per pietas religiosa, ma perché, come possiamo dire, è difficile giocare a basket senza i fondamentali. Insomma, e qui Platone, Aristotele, la Bibbia sono per tanti versi i nostri fondamentali. difficile, capite? Shakespeare senza la Bibbia, ma anche John Ford, anche Quentin Tarantino senza la Bibbia diventa difficile. Va bene, credo di aver sforato, e quindi sì, ho sforato, e quindi scusatemi, ci vediamo lunedì.
Buongiorno, scusi, posso chiederle? E io l'avevo scritto ieri, perché io ho tre testi in programma scelta. Sì, esatto. I sonetti amorosi e morali, avrebbe un testo da consigliarmi?
Registi anche tu. Io martedì non ci posso essere. E tu cosa mai?